continua, stiamo facendo del Vangelo di Matteo, ritorniamo disciplinati nel corso stabilito dallo stesso evangelista. Ecco, questa sera, dove eravamo rimasti, ecco qua. Facciamo un brano abbastanza trascurato generalmente, o comunque, che dobbiamo scegliere, se vogliamo arrivare a maggio con una visione almeno organica, dobbiamo fare delle scelte. Un brano che, quando anche viene affrontato, viene liquidato come un miracolo, senza invece leggere in profondità tutto ciò che l'evangelista ha affidato a questo episodio di dire, di illuminare e anche di correggere al discepolo che sta leggendo il Vangelo. Mi riferisco alla camminata di Gesù sulle acque, e cioè siamo al capitolo 14, i versetti che vanno dal 22 al 33. Diciamo, mettiamo al 36, poiché le guarigioni sono già anche lette come un effetto del miracolo accaduto. Quindi 14, 22, 36. Bene, ma per avere il conforto e la luce dello Spirito, che oggi in modo particolare scende nel grembo della Vergine e ci dona la presenza reale di Dio stesso nella nostra storia, ci raduniamo in preghiera. Vieni Spirito Santo, mana noi dal cielo, portato della tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni l'amore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore del fratello, osservatore dell'anima, l'assistito severo, nella fatica di riposo, nella natura di paro, nel piano conforto, o luce beatissima, in grande divino, il cuore di tua fedeli, senza la tua volta, nulla è l'uomo, nulla è la cura, la ciò che soffio, la ciò che ami, sana ciò che sanguina, pietra ciò che vivo, scala ciò che vedo, dritta ciò che fiato, dona i tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi dona, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna, amen.
Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava da molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò vedendo camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? appena salite sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei figlio di Dio. Compiuta la traversata crollarono a Genezaret.
Bene, incontriamo subito una parola tipica di Matteo, kai eutses, che vuol dire proprio subito, ed è un subito che spesso traduce ed esprime il desiderio che il Signore ha di concludere, e di concludere sempre per una pienezza. Si incontra spesso, ed è anche una congiunzione che come scopo ha quello di far vedere che tutto lo svolgersi della vita di Gesù è il subito di Dio. Subito è invocato e il Signore appare, subito vede un disagio, lo guarisce, subito, subito. Ecco, è una parola che non va semplicemente, no, trascurata o comunque sorpassata come una semplice congiunzione. Il collocarla e il ripeterla da parte di Matteo ne rivelano una portata bella, la fretta di Dio che avvenga il compimento. Poi ordinò ai discepoli di salire in fretta. Prima Gesù si è congedato, ha resistito alla proposta di congedare le folle, si è trattenuto, adesso no, c'è il tripudio per l'avvenuta moltiplicazione, per l'avvenuto miracolo, ma Gesù immediatamente si congeda. E questo Matteo lo dice per ricordarci che dopo che il Signore ha saziato, tutto è compiuto. Il congedo non è: ho fretta, finiamola, sono stanco, basta. Il congedo è una indiretta dichiarazione che l'opera da compiere è stata fatta, e dopo che la folla è stata saziata, Gesù finalmente, anzi, lui stesso la congeda e ordina ai discepoli di non trattenersi, quasi a godere del tripudio, al godere dell'applauso, perché il discepolo come motivo di gioia, di pienezza, non ha l'applauso e la riconoscenza, ma quella di essere stato veicolo della carità di Dio. Prima allora, come dire, insegnamento ed eventuale anche correzione. Bisogna avere fretta di staccarsi da tutto ciò che non è la carità donata. Quando abbiamo realmente dato Dio, o siamo stati coinvolti nel suo disegno di dare, fermarsi, trattenersi, potrebbe essere rovinare o deformare, fin quasi a perdere, il dono di grazia in cui siamo stati coinvolti. Allora, se ci chiediamo come mai prima Gesù è così lento, congeda le folle, no, date voi loro da mangiare, il tempo è buio, no, aspettiamo, fermiamoci, restiamo, improvvisamente, perché dopo che ha saziato, dopo che ha donato, dopo che ha guarito, dopo che ha dato da vivere all'uomo, la missione di Gesù è compiuta e anche quella dei discepoli, al punto che se i discepoli vogliono stare in un luogo, questo è, senza seguire Gesù che va oltre, in quel luogo loro perderanno il Signore, avranno l'applauso, ma gli applausi sono di breve durata. Quindi sta dicendo Matteo che solo seguendo, e dice Gesù ordinò, il verbo è anche più forte, non dice ordinò, letteralmente è costrinse, e manca, costrinse, ma cosa vuol dire? Vuol dire se sei discepolo non puoi non essere insieme al tuo Signore, un luogo dove è stato il Signore, c'è ancora il ricordo di Lui, ma non è quello in cui il Signore sta camminando, il tema della sequela. Il Signore ti ordina, ti costringe, se sei discepolo, a stare con Lui, che non è la costrizione imperiosa, è una necessità. Se uno vede il Signore e non desidera, attraverso quello che vede, stare con Lui, se uno vede la realtà dell'amore di Dio e ha altri desideri, connessi magari alla visione della sua carità, ma che non sono la carità stessa, cioè il Signore, quello è un discepolo in ritardo, quello è un discepolo a rischio. Quindi non è possibile stare con gli effetti del miracolo senza desiderare di stare con l'autore del miracolo. Ecco il discepolato, perché i miracoli, se non trattengono con colui che li ha compiuti, rischiano di diventare delle cose e di non dare l'autore. Questo è un avvertimento che non è immediatamente, cioè, attraverso una riflessione attenta, dettagliata anche sulla scelta dei verbi. Poi salire in fretta e precederlo sull'altra riva. Addirittura chi è legato al Signore lo ha già preceduto. Che cosa strana, una sequela che si esprime non nel tenere dietro, ma nell'arrivare prima di colui che si segue. Vuol dire questo: dovunque sia il Signore, quando in obbedienza a Lui lo segui, seguirlo vuol dire fare ciò che Lui ti dice, tu sei già arrivato. Non sei tu che aspetterà Lui, è Lui che ti ha già messo dove Lui è già arrivato. E la traversata, no? È anche un po' l'immagine, la metafora della vita. Quando ubbidisci al Signore, tu sei già arrivato. Quando obbedisci, cioè ti metti veramente in uno stato di sequela, lo precedi, che in questo caso significa arrivi dove Lui arriverà, ma in un senso ancora più grande, presso il Padre, nella gloria. Bene, questo era importante. Poi, quando ebbe congedate le folle, salì sul monte in disparte per pregare. Fattasi notte, era lasso. È una delle sole due volte in cui Matteo presenta Gesù in preghiera. L'altra sarà il Getsemani, come vedremo fra due sabati. Quali sono? Congedate le folle. Quindi non è un versetto, direi, lugubre, non è un inno all'oscurità e alla solitudine, in disparte solo pregare notte. È un versetto di intonazione pasquale. Perché? Quando Gesù non è con le folle, è col Padre. Anzi, proprio perché Gesù è con il Padre, Lui può andare alle folle. Sembra quasi che Gesù torni al suo luogo naturale. Era là solo, fattasi notte. Anche se è notte, se c'è il Signore, la notte non fa paura. La tenebra è sconfitta. Giovanni, su un altro versante, quando insiste sul colloquio con Nicodemo fatto di notte, non aveva soltanto quell'aspetto che noi ricordiamo: siccome era pavido, non si voleva compromettere, ci andò di notte per non essere visto e non ricevere dunque dei sospetti da parte del Sinedrio. Va di nascosto. No, voleva dire che anche di notte, quando vai dal maestro, tu sei nella luce. perché le parole che Gesù gli dice sono parole luminose. La tua vita non è quella che hai avuto, ma è quella che il Padre ti darà, rinascere dall'alto. Poi era là solo a pregare. Vuol dire, Matteo, congiungendo preghiere e solitudine, che chi prega non è mai solo. Cioè, infatti dice, era là solo, lo mette soltanto alla fine. Sarebbe stato più logico dire, Gesù salì sul monte da solo a pregare. Invece prima mette la preghiera, mette l'ascesa sul monte e alla fine mette anche da solo, per dire che quella solitudine alla fine è una solitudine inesistente. E che chi prega, cioè chi sta con il Padre, non è solo, anche se è buio, anche se è notte, anche se è in disparte. La vittoria della preghiera come respirare la vita di Dio. Questo monte, con ogni probabilità, è il monte delle beatitudini. Allora c'è anche un altro significato. Che salito sul monte da cui ha proclamato le beatitudini, Gesù mostra che la beatitudine di chi crede in Lui è la sazietà, ed è una sazietà che Lui porta con sé. Salire sul monte dove le beatitudini sono state proclamate, dopo che ha saziato le folle, è come la conferma che la parola che lui disse da quel monte è stata compiuta, ed egli ritorna sul monte solo per lodare, solo per ringraziare il Padre, solo per pregare. Tutto è già stato detto, nella sazietà tutto è stato compiuto. Cosa rimane da fare sul monte? Indicare il monte come il luogo del Padre, per cui ulteriormente l'uomo è beato, l'uomo è sazio nella misura in cui sa riconoscersi figlio del Padre, sa stare con suo Padre, e così non sarà mai solo. Dunque, mentre la barca si trovava lontano, qui un piccolo confronto con Marco ci fa capire anche la sensibilità di Matteo. In Marco non si parla di barca, si parla dei discepoli che sono estenuati dal remare, che sono stanchi. Matteo non parla dei discepoli, parla compattamente di una barca. Matteo sta già vedendo un po' la comunità, sta già vedendo un po' la Chiesa. Non sta più vedendo dei singoli accomunati da una fatica, il remare. Sta già più vedendo la barca come sballottata, ma soprattutto come il luogo in cui Gesù e Pietro insieme, Pietro come Mosè, salvato dalle acque, salgono, e Gesù con Pietro su quella barca mette a tacere definitivamente il vento contrario. Ma questo è quanto segue dopo. Poi dice, si trovava lontano da terra. Beh, insomma, multistabile per al mento. Uno stadio sono 185 metri, quindi non è che fosse poi così lontano. Marco dirà che la barca era in mezzo al mare. Matteo dice che, e anche dopo, quando scendono, insomma, da Tabg, no, Genezaret, che arriva, non è stata una traversata, ecco. Non è stata una grande traversata, è stata proprio una navigazione di piccolo canottaggio, ma anche qui c'è un significato che potremo considerare. Alla quarta vigilia, dunque, facciamo un passo indietro, il mare di Galilea. Come Matteo ha costruito, lo capiamo anche da questa indicazione di tempo, la quarta vigilia evoca inequivocabilmente il mare attraverso cui passò il popolo di Israele liberato dall'Egitto. Quindi è un mare, anche là era la quarta vigilia, in Esodo si parla proprio la veglia del mattino. Quindi anche qui c'è la quarta vigilia, che siamo dalle 3 alle 6 del mattino, l'ora in cui anche le vergini sagge e stolte insieme si addormentano, quando il sonno si fa più pesante paradossalmente mentre sta sorgendo la luce. E poi che cosa c'è ancora? Lontano da terra, quando ormai erano già lontani da quell'Egitto che rimpiangevano, nella notte, insomma, nella notte anche la colonna di fuoco guidava il popolo di Israele nella notte. Insomma, l'intento di Matteo è farci tornare con la mente a un evento di liberazione, più che farci sussultare per il miracolo che ora Gesù compie, farci capire che quel miracolo è una conferma di quell'azione liberatrice che Dio ha intrapreso nei confronti del popolo di Israele. E non dimentichiamo mai, Matteo scrive per gli ebrei, per gli israeliti, per presentare Gesù come il compimento di tutte le promesse fatte a Israele. Per questo queste reminiscenze veterotestamentarie servono proprio a Matteo per confermare che Gesù è veramente l'atteso di Israele. Gesù venne verso di loro camminando sul mare. Anche questo camminare sul mare non è poi così originale. Anche nell'Antico Testamento si parla di Dio che cammina sul mare. Un passo che dice: camminasti sulle acque e le tue orme rimasero invisibili. C'è questa dizione per dire che Dio è veramente colui che può camminare su tutto, ma soprattutto il camminare ha anche un significato quando si cammina su una superficie che non è quella di casa tua e la tua proprietà, che ne stai prendendo possesso. Quando, ed è molto importante perché dopo, come Gesù parlerà, ci dà ancora più luce su questo, Mosè presso il roveto ardente, che cosa gli dice il Signore? Togliti i sandali, perché la terra su quale tu stai camminando è santa, cioè è separata dalla tua proprietà. Non gli dice sta fuori, gli dice entra, ma con la mia parola, non con la tua potenza. Si è ammessi verso dentro il possesso di Dio. Quindi questo camminare di Gesù sulle acque, che ha lo stesso verbo in cui anche Gesù nella versione di Luca cammina attraverso Gerico, ha tutto quanto il sapore di un ingresso trionfale. E se ci ricordiamo che l'acqua è il segno della ribellione e della disobbedienza, perché poi messo un limite alle acque, l'acqua tende sempre a trascinare, è sempre difficile da costringere, bisogna sempre non lasciarla allo stato di libertà, perché fa dei danni. Gesù che cammina sulle acque, anche il mare, anche la ribellione, anche ciò che non si lascia ricondurre ai suoi limiti è sottomesso alla potenza di Dio. Nell'Apocalisse il drago, dopo gli scenari un pochettino, come dire, terrificanti, si conclude così: e si fermò sulla spiaggia del mare. Nell'Apocalisse c'è proprio questa espressione: si fermò sulla spiaggia del mare, che vuol dire? C'è il confine, il mare non è più il suo ambiente, il Leviatano che sta dentro non è più. Cioè perché? Perché il Signore ne ha preso possesso e ha tolto perfino alle acque quel potere di fare paura, soprattutto di non dare stabilità. Allora, se pensiamo che l'acqua non dà stabilità, si affonda. Se pensiamo che nell'Esodo furono travolti dalle acque coloro che inseguivano Israele, adesso abbiamo che vengono salvati dalle acque quelli che seguono Gesù. Inseguire il popolo di Dio, la proprietà di Dio, la sposa di Dio, il popolo santo, ha comportato venire travolti dalle acque, ma seguire il Signore vuol dire essere vincenti sulle acque. Ecco perché, anche qui, contrariamente a quanto si pensa, Gesù non rimane sorpreso da Pietro che vuole anche lui camminare. Cosa gli dice? Gli dice: vieni. In quella parola, Pietro, se sei tu, voglio anch'io. Gesù non dice: Pietro, calma, rimettiti a sedere. Gli dice: vieni. Quindi già gli offre subito una partecipazione alla sua vittoria. I discepoli, ecco, vediamo ancora, i discepoli, sempre di nuovo insieme, vedendolo camminare sul mare furono presi da spavento pensando che si trattasse di un fantasma e per paura si misero a gridare. Non solo per paura, ma si misero a gridare. A questo gridare farà da contrappeso una professione di fede. Allora, gridare è la vita che sembra sfuggire, è un atteggiamento incontrollato che nasce proprio da una paura di sentirsi perduti. Qual è l'antidoto al gridare scomposto di chi si sente perduto? Lo vedremo fra poco. Gesù parlò loro. La reazione di Gesù è la sua parola. Coraggio, fatevi animo. Come è tradotto nei cose normali? Nei suoi cose. Nei Vangeli normali?
Coraggio.
Coraggio poi? Ecco, sono io. È la formula ego eimi. Non sono io, ma io sono. Che è ben diverso. Perché io sono è il nome di Dio. Quando all'inizio della liberazione, e quindi ancora prima di attraversare il mare, Mosè che cosa riceve presso il roveto ardente? Che cosa diceva presso il roveto ardente? Mi chiederanno come ti chiami tu? Tu dirai, non io sono, ma io sono colui che sempre ci sarà. Questa è la traduzione più letterale e più esatta del Asher HaYasher, che vuol dire io sono colui che sono, che non è il giochetto come dire fatti gli affari tuoi, scusi che ora è? È l'ora che era ieri a quest'ora, no? Allora chi sei? Io sono colui che sono, no? Perché è stata data questa interpretazione, fra l'altro, come un chiudere la bocca da parte di Dio a chi troppo curioso vuole avventarsi nel mistero, non è questo. È invece un altro, io sono colui che ci sarà, o se vogliamo, la presenza fedele. Quindi Gesù dice loro, non sono io, non mi riconoscete. Gesù sta dicendo loro, io sono. Sta pronunciando il nome del Dio liberatore che salva dalle acque. Quindi i discepoli sono invitati a riconoscere in lui il compimento di quelle promesse, il compimento di quell'evento di liberazione che costituisce il fondamento della fede dell'ebreo. L'ebreo crede in Dio non attraverso dimostrazioni filosofiche, ma perché Dio lo ha incontrato nell'evento della liberazione dall'Egitto. Per questo la seconda lettura della veglia pasquale sarà proprio dal libro dell'Esodo e si concluderà con il canto del mare, che sarà proprio una congiunzione del salmo responsoriale con la scrittura. È la scrittura che continua in forma responsoriale. Infatti concluderà dicendo, e allora il popolo intonò, cantiamo il Signore veramente glorioso, però dopo segui il cantico del mare. Ha gettato il mare, cavallo e cavaliere, mia forza, il mio canto è il Signore. D'accordo, questa sarà la veglia pasquale. Quindi sono io. Allora, questo allora è un valore positivo, cioè di conseguenza, se tu sei colui che c'è. Pietro lo pregò dicendo, Signore, se sei tu, comanda che anch'io venga da te sull'acqua. Gesù gli dice, vieni, quasi confidando che nell'itinerario dalla barca a lui Pietro potesse convertire questo cuore non del tutto giusto. E la parola con cui dopo poi gli si rivolge è oligopistos, che vuol dire dalla fede immatura, dalla fede troppo piccola, non incredulo, non di poca fede, non è apistos, che vuol dire senza la fede, ma oligopistos, cioè dalla fede fanciullesca. Perché? Perché qual è il ragionamento di Pietro? Se sei tu, allora voglio anch'io fare quello che fai tu. Pietro vuole imitare Gesù, non lo vuole seguire. Pietro, chiedendo che si ripeta in lui il miracolo, vuole avere i poteri di Gesù, ma non cerca realmente ancora il Signore Gesù. Il Signore Gesù lo incontrerà, anzi lo abbraccerà, esattamente quando? Quando Pietro griderà, salvami. Quindi quando sarà un'invocazione sulle sue labbra e non la pretesa di imitare una dimostrazione miracolosa, miracolistica, come lui la intende, del Signore stesso. Se sei tu, comanda che anch'io venga da te sull'acqua. Cioè, il Signore non è, ecco, venga da te sull'acqua. Che cosa interessa Pietro? Andare da Gesù o camminare sull'acqua? Interessa camminare sull'acqua. Che io venga da te camminando sulle acque. Se avesse detto soltanto, Signore, che io venga da te, sarebbe tutto stato normale. Invece, che io venga da te camminando sull'acqua. C'è quel condizionale, se sei veramente tu, che abbiamo già incontrato in triplice espressione, esattamente nelle tentazioni, almeno così come sono state anche presentate da Matteo. Quindi, di nuovo, Pietro vuole imitare. Non esiste imitazione di Dio. All'uomo è impossibile imitare Dio e imitare Gesù Cristo. E non reagite adesso dicendo, ma come? C'è un testo che ha costituito il testo chiave della meditazione per dei secoli che si chiama l'imitazione di Cristo. L'imitazione di Cristo. Si capisce guardando il contenuto, ma la parola è fuorviante. Perché imitare Dio vuol dire riprodurre in sé quello che tu vedi in Lui. Ma Dio non è uno specchio, Dio non è un'attrazione, non esiste imitazione, esiste solo comunione. Pietro vuole imitare, ma non vuole la comunione. Ora, solo nella comunione con il Signore diventa vera la parola di Giovanni 14, il mio discepolo farà le mie stesse opere e ne farà di più grandi. Ma finché uno vuole avere i poteri di Gesù senza volere Gesù stesso, che è l'amore del Padre, va incontro al fallimento, affonda. È solo questione di tempo. Allora Gesù non corregge Pietro dicendogli sta dove sei perché non sei pronto, dice vieni, per proprio dirgli guarda, durante il tragitto convertiti a me, non guardare l'acqua, convertiti a me, perché se il tuo interesse è l'acqua, vince l'acqua su di te, oltretutto alleata con il vento. Ma se invece tu hai me davanti al tuo sguardo e quello sguardo vedendomi mette forza al tuo cammino, non si contano i passi dove lo sguardo viene messo in relazione al cammino nelle scritture, allora tu sei arrivato. Tu sei arrivato. Quindi non si realizza adesso con Pietro sulle acque quello che invece si realizzerà dopo con tutti i discepoli sulla barca. C'è una dilazione del desiderio di Gesù che tutto questo si compia. Pietro scese dalla barca. Purtroppo è anche un desiderio immotivato, c'è anche un altro aspetto, no? La fretta di Pietro, l'impulsiva fretta di Pietro, che sempre ricompare. Perché? Ma Gesù sta già venendo loro incontro. Che bisogno ha Pietro di lasciare la barca per andare incontro a Gesù quando è già Gesù che sta venendo loro incontro per salire sulla barca? E qui probabilmente Matteo sta dicendo, guardate, il cammino più sicuro per incontrare il Signore Gesù è restare dentro la Chiesa, non scendere dalla barca, anche quando essa è sballottata. È molto più sicuro restare sulla barca Chiesa, anche quando è sballottata, che non scendere da quella barca per andare incontro a Gesù camminando sull'acqua. Sta venendo Lui, attendilo, fidati che verrà. Quindi per certi aspetti Pietro non è poi neanche molto convinto che Gesù stia venendo verso di lui nella barca, perché se avesse avuto questa profonda convinzione non sarebbe sceso, sarebbe rimasto ad attenderlo, e invece no, anche questa volta qui vuole precedere, vuole arrivare prima. Questo faremo bene oggi a rifletterci molto contro il miracolismo, contro fare della propria fede, cercare nella fede fondamenti che non sono l'essenziale ecclesiale. Nella barca c'è tutto, non avete bisogno di nient'altro. E quanto ciò che sta fuori della barca, straordinario buono, perché c'è Gesù, dietro da fuori, quindi lo straordinario buono a volte tradisce che non si è proprio ancora ben apprezzato il tesoro nella barca. Per essere sicuri di incontrare il Signore basta stare sulla barca, perché è su quella barca che Gesù viene, che Gesù cammina, che Gesù sale, che Gesù resta, che Gesù fa arrivare. Scegliere percorsi non ecclesiali o paralleli alla Chiesa, non malvagio, sarebbe idolatria, ma paralleli e non essenziali, non garantisce l'arrivo così come lo garantisce restare nella barca. Poi, vedendo che il vento soffiava forte, fu preso dalla paura. Probabilmente Matteo ha voluto dire così: se stiamo in mezzo al mare, non dentro la barca, che è invincibile, è chiaro che fronteggeremo il mare con le nostre forze, e allora siamo sconfitti. Pretendere di stare nel mondo, opponendosi al mondo, vivendo nel mondo con le nostre forze, misura che noi dal mondo veniamo puntualmente, regolarmente sconfitti. È solo restare nella barca che si sta nel mondo, e non essendo del mondo si è vincitori sul mondo. Gesù che dice non, esattamente come qui, fatevi coraggio, non abbiate paura, io ho vinto il mondo, siete arrivati, avete compiuto realmente la traversata. Andare giù è un'espressione che richiama anche molto lo scendere nello Sheol, nel congedarsi dal mondo dei viventi. Ma a questo punto ecco la grande dignità di Pietro: Signore salvami. Di nuovo, subito ritorna il subito, vedete, subito qui, subito Gesù stese la mano. Cioè, Matteo ha voluto dire che l'invocazione ottiene immediatamente quello che chiede, quando quello che chiede è il Signore Gesù. Lo chiama proprio Signore, salvami, non salvami, Signore, vede prima di tutto Lui, riconosce in Lui il Salvatore. E quindi questa volta sì, proprio perché è veramente il Signore colui che cerca, lo trova subito, stese la mano, lo afferrò. Quindi proprio l'idea di colui che stratta, tu non hai permesso che la morte mi afferrasse, Tu non hai permesso che io fossi inghiottito, non hai permesso che la mia anima scendesse, andasse giù nello Sheol. E gli dice, ecco, uomo dalla fede immatura, perché hai dubitato? Quindi non sta dicendo ti punisco perché hai voluto qualcosa. In quel tragitto, se tu avessi tenuto fisso lo sguardo su di me, non saresti andato a fondo. Il tuo dubbio è la conseguenza del fatto che non avevi me davanti al tuo sguardo. Poi, che cosa? Saliti in barca, il vento cessò. Non dice Gesù e Pietro, saliti in barca. Adesso veramente sono diventati una cosa sola, tutti e due. Tutti e due salgono sulla barca, al punto che sembra che Pietro venga riconvertito alla Chiesa. La sua fuga in avanti, sembra quasi che Gesù riaccompagni Pietro in quella barca da cui Pietro si era mosso per andargli incontro, non animato dall'amore per il Signore, ma affascinato da un prodigio. E non appena salgono insieme, il vento cessò. Di nuovo Matteo presenta la Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa non è immune dal soffio dei venti, ma è salvata e immune dall'eventualità che quei venti la capovolgano, al punto che sarai sballottato, ma non vai a fondo, perché il Signore non avrebbe ricondotto Pietro sulla barca per farlo andare a fondo in quella barca con tutti gli altri. Sarebbe stato sufficiente lasciarlo andare a fondo. Allora, questo salire sulla barca è in realtà il compimento della salvezza di Pietro. Pietro non è salvo finché non ritorna sulla barca. Per cui quel afferrare è solo l'inizio. Gesù lo afferra, ma l'effetto di quell'afferrare è condurlo, condurlo. Non lo tiene su là in mezzo. No, lo conduce per dargli una salvezza stabile, che è la missione della Chiesa. A questo punto ecco la grande, quelli che erano sulla barca. La professione di Pietro, che dirà, voi la gente che dice che io sia, no? Alcuni, quando viene in Matteo? In Marco avviene molto prima, avviene dopo. Non è quella di Pietro la prima professione di fede nel Signore come il Figlio di Dio. La prima professione di fede è in quelli che sono sulla barca. Non so, non saprei quando, ma mi pare sia il 16 o il 24, li confondo. Luca 22 sono sicuramente, ma ecco, è proprio il capitolo 16, è al 16 capitolo, qui siamo al 14. Quindi la professione di fede di Pietro è successiva alla professione di fede di quelli che si trovano sulla barca. Per dire che cosa? Che Pietro potrà professare realmente Gesù il Cristo nella comunione con coloro che sono rimasti sulla barca e che ora insieme a lui dicono veramente sei il Figlio di Dio. Il dono di conoscere Gesù Cristo come Figlio di Dio, il Signore per mezzo del suo Spirito lo dà alla Chiesa e personalmente a Pietro, ma il dono che dà alla Chiesa. E la funzione di Pietro nella Chiesa qual è? Quello di avere una fede rocciosa e incrollabile per sostenere la fede che Dio vuole dare a tutti. Gesù vuole essere riconosciuto da tutti, vuole essere riconosciuto insieme, e perché questo accada, uno lo rende roccioso, Pietro, proprio per essere l'aiuto, e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli. Quindi non è che Pietro è il monopolizzatore della fede. La fede il Signore la dà a tutti. A Pietro la dà in quanto membro del corpo, ha dentro il corpo una funzione. Pietro crede garantendo una fede rocciosa a tutti quelli che stanno ancora facendo la traversata. Ecco cosa vuol dire l'infallibilità, con tutti gli equivoci che ci sono stati su questa parola. Insomma, vuol dire Pietro è scelto per essere colui che sostiene e garante la fede di tutta la Chiesa, ma il dono di riconoscere Gesù come il Figlio di Dio, Gesù lo fa a tutta la Chiesa, Matteo lo sa, per questo fa precedere la professione di fede verso la divinità di Gesù Cristo a quelli che sono nella barca, dopo che Pietro, insieme a Gesù, è risalito, si è ad essa riconvertito. Compiuta la traversata, approdarono. C'è stata la traversata. C'è stata. Non è che sono andati dall'altra parte, è sulla stessa costa da cui sono partiti. Allora, che cos'è, ecco, questa traversata? In senso, direi proprio anche più approfondito, è attraversare la vita dentro una barca che ha la garanzia di fare arrivare la vita a quella meta per cui Dio l'ha pensata. E quella meta per cui Dio l'ha pensata è la vita eterna, nelle mani del Padre da cui nessuno può strappare nessuno. Quindi la traversata si è compiuta non in quanto la barca è arrivata, ma in quanto sulla barca, in un momento di paura, con il capo dei barcaioli in uscita, la barca ha accolto di nuovo Gesù. La traversata si è compiuta nel momento in cui su quella barca, insieme a Pietro, è salito il Signore Gesù. In questo senso si può dire compiuta la traversata. Quindi non è più indicata una distanza di stadi misurabile in metri, è si è compiuto il tragitto da una condizione di buio, di vento, di flagello delle onde, di incredulità, di poca credulità, di poca fede, di fede immatura, da una condizione di paura, da una condizione in cui si grida, non si attende, si invoca, si prega, si ama, ad una condizione in cui dicono sappiamo chi sei, sei il Figlio di Dio. E avete notato come Matteo, concludiamo, ha sempre spostato l'attenzione da Gesù ai discepoli, da Gesù a Pietro, e come Gesù è sì al centro, ma ha una centralità che gli è data da quella situazione che deve essere guarita, che deve essere risanata. Insomma, l'idea di Matteo è guardiamo sempre a Gesù, ma non potremo mai vederlo o capirlo al di fuori di quella barca in cui lui è salito. Come avevo aggiunto anche gli ultimi versetti, ma qui è compiuta la traversata, approdarono. Quando è che è compiuta la traversata? Sarò brevissimo. Quando è che è compiuta la traversata? Quando adesso sì, finalmente anche i discepoli partecipano del potere di Gesù, che se camminare sulle acque voleva dire vincere tutte le forze contrarie, nella guarigione di tutti i malati, è qui la vittoria di Gesù. Non si tratta di coprire una distanza sul mare, si tratta di realizzare un esodo dalla condizione di malattia alla condizione di guarigione. Quindi i discepoli sono coloro che arrivano nella misura in cui sono veicolo con il Signore di guarigione. E toccare il lembo della sua veste, erroneamente tradotto il mantello, il lembo del mantello, no, non è un mantello, sono il lembo, non è un lembo, sono quattro frange che gli ebrei portavano nella loro veste per ricordare i comandamenti di Dio a tutte le latitudini del mondo, nord, ovest, sud, est. Allora anche Gesù aveva queste, ma il fatto che l'Evangelista insista che anche Gesù ha questo, quelle frange ricordano i comandamenti, quindi sono una pedagogia di santità. Avere quelle frange vuol dire ricordare continuamente, perennemente, che tu sei proprietà del Signore, tu sei da Lui custodito, da Lui cercato, da Lui amato, non sei di altri. Toccare allora le frange del martello vuol dire toccare la santità di Gesù, e allora è quella che guarisce. Non l'amuleto e il talismano. Quanti riuscirono a toccarlo stettero meglio, letteralmente furono guariti, è più ampio, stettero meglio, anche se non sono stati guariti, sono stati sollevati, hanno ricevuto sollievo da quel tocco. Perché? Perché toccare Gesù era toccare la santità di Dio, e la santità di Dio al tocco guarisce. Proprio come a roveto ardente, entrare in quel roveto che era la terra di Dio fu l'inizio del tocco liberatorio e di guarigione di Dio per tutto il suo popolo. Ecco, quindi noi abbiamo sempre fatto delle attraversate, delle camminate sulle acque, un bel miracolino, bello, Matteo l'ha vista in un modo leggermente più profondo, ma credo anche molto più consolante. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica, vi custodisca, vi converta alla sua Chiesa e in essa vi trattenga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.